Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino
devi piantare.
Ricordatelo Carlo, perché forse dalla discussione che abbiamo avuto prima poi renderemo partecipi anche i nostri ascoltatori. Carlo si era dimenticato che per vedere crescere qualcosa nel suo giardino dovrebbe prima piantarlo.
No, io pensavo di aver già fatto un lavoro incredibile nel aver tolto tutte le erbacce dal mio orto.
Non basta,
dannazione. Allora diamo il benvenuto al nostro ospite questa mattina, Carlo Gabriele, il nostro garden designer. Buongiorno Carlo. Non dirlo.
Io non riesco a resistere. Ciao Australia!
Te l'avevo già proibito.
Lo so.
Non ce la facciamo.
È la mia addiction.
Una volta al mese lo sentirete questo ciao Australia.
Mi dispiace.
Allora, se avete delle domande da porre a Carlo, 1300 799 626, tutto ciò che è orto, tutto ciò che è verde, tutto ciò che vi dà dei problemi appunto per quanto riguarda i vostri giardini, i vostri prati, i vostri orti, domandatevi, sarà risposto, insomma.
1300 799 626 per intervenire, per curiosità o domande. 0429 996 263 per mandarci un SMS. I temi principali di questa mattina, Carlo, sono due.
Allora, sono anche più di due. Noi però volevamo iniziare con una domanda che tu, Carlo... Ecco, c'è un po' di confusione. Carlo. Carlo, quello che sa le cose verdi. Allora, tu hai lanciato sul tuo profilo Instagram una domanda. E cioè, se tu avessi una bacchetta magica, quale abilità nel giardinaggio, nella progettazione dei giardini, vorresti imparare più di tutti? E tanto la giriamo anche a voi all'ascolto. Però vogliamo iniziare da te, Carlo. Che cosa è uscito fuori? Qual è l'abilità più richiesta?
Guarda, ce ne sono diverse. La più scontata è stata la pace nel mondo, che
non
ha niente a che fare con il giardinaggio.
Un po' generico, dai.
Giardini. E poi possiamo dividere, diciamo, le risposte in due: followers italiani e followers stranieri. Quindi followers italiani, l'abilità di farsi pagare in tempo dal cliente, che questa era proprio la cosa più
problematica
scontata
di sempre.
Esatto. Però diciamo che sicuramente la risposta che è venuta fuori maggiormente, per esempio, poter migliorare avere l'abilità di migliorare il layout del proprio giardino, quindi proprio la pianta, la disposizione, diciamo, degli spazi del proprio giardino. Alcune persone vorrebbero avere dei superpoteri per far crescere le piante su tutte le superfici, oppure anche l'abilità di conoscere esattamente le condizioni del suolo nel quale vai a piantare le tue piante per sapere la pianta giusta al momento giusto. Tu, Carlo, che abilità vorresti avere, per esempio?
Io vorrei dei giardinieri, ecco, questa è l'abilità che vorrei.
Sì, effettivamente una volta che hai la bacchetta magica puoi osare,
esatto,
andare proprio...
Risolvi anche il problema, ma in senso miri veramente a poco. Hai un giardiniere, lo fa lui e poi ti godi del frutto del suo lavoro.
Carlo è furbo.
Carlo è furbo, lo sappiamo bene.
Scusami, però dicevi capacità di sapere la composizione del suolo, del terreno. Ci sono altri modi, a parte quelli proprio da chimico, nel senso fai analisi, oppure tipo voi guardate con gli occhi, assaggiate con il terreno, con...
Esattamente.
Spero non letteralmente.
Io allargo le braccia come fosse uno sciamano, mi guardo attorno con aria ispirata e dico: questo terreno vuole...
Sabbioso.
No, in realtà, guarda, proprio per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche del terreno è molto semplice, cioè... Sai che i terreni si dividono a grandi linee in terreni argillosi e terreni sabbiosi. I terreni sabbiosi sono sciolti tendenzialmente e non trattengono acqua. I terreni argillosi, al contrario, invece, sono più adatti proprio a trattenere l'acqua. Semplicemente bagni il terreno, se l'acqua va via molto velocemente è un terreno sabbioso, e se invece il terreno tende a rimanere, diciamo, umido, possiamo già cominciare a dire che è un terreno argilloso. Questo proprio detto a grandissime linee.
Però c'è anche la differenza tra un terreno acido e basico.
Quello sì, quello lo puoi capire indirettamente guardando, per esempio,
Carlo, il papà chimico. È preparatissimo.
Ma davvero,
mi sottovalutate.
Ma davvero, ti dicevo, tu puoi dare uno sguardo alle piante che ci crescono, che crescono, diciamo, nel terreno, e alcune di loro possono darti alcune indicazioni appunto sull'acidità o basicità del suolo. Però ecco, devi conoscere le piante. non è proprio una cosa da da neofiti. Neofiti? Sì, si dice neofiti.
Sì, confusione innanzitutto.
Allora, siamo a fine novembre, dovrebbe essere primavera.
Ecco.
Ci sono degli stati in Australia che la stanno ancora aspettando. Esatto. Noi ci mettiamo in prima fila.
In prima fila, sì. È stato un anno molto piovoso, che è sicuramente una cosa molto positiva per le piante, ma allo stesso tempo un po' problematica. Positiva perché comunque il terreno in vista dell'estate si sta riempiendo d'acqua e quindi sta formando, diciamo, questa sua bella riserva d'acqua, il che permetterà comunque alle piante di passare, diciamo, non indenni, ma agevolmente, diciamo, la stagione asciutta, che è quella estiva. Il problema è che con tutte queste piogge, con queste temperature basse, le piante non crescono, io quindi divento nervoso, ma soprattutto quelle che crescono sviluppano dei tessuti che sono proprio molto carichi d'acqua e quindi molto molto teneri. E siccome Melbourne, oltre a essere ad avere, diciamo, questa stagione molto molto piovosa, quest'anno è anche caratterizzata da un vento pazzesco molto spesso, il problema è che comunque le piante si possono rompere, diventa un problema soprattutto poi per le piante e gli alberi più grossi, quindi bisogna fare un po' di attenzione, dare uno sguardo alle piante e vedere, ecco, se ci sono delle parti che possono essere rimosse proprio per evitare danni alle cose e alle persone.
A questo proposito, veramente a fagiolo, se mi permettete. No, vabbè. C'è arrivato un SMS che dice, tra l'altro, questo ascoltatore o ascoltatrice, che si vede già come scrive che è una persona che è arrabbiata. No, no, è arrabbiata, dice.
Ma
è
arrabbiata con me?
No, speriamo di no.
Con il tempo, dice, ma come... Anzi, lo leggo anche proprio in tono drammatico. Ma come si fa in una città come Melbourne, dove la temperatura cambia continuamente e le stagioni sono piuttosto confuse, a sapere quando è il momento giusto per piantare? Oggi circa 13 gradi, la scorsa settimana 40. Un po' esagerato, però neanche
tanto. Erano 38
tanto.
Però, dai.
No, è vero. Questa è sicuramente una bellissima domanda. Allora, ci sono alcune piante, alcuni semi che comunque non... alcune piante, ecco, che non hanno particolari esigenze in termini di caldo, freddo, eccetera, eccetera. Un po', diciamo, fanno quello che vogliono. Comunque sono semi che possono essere propagati e poi comunque ci metteranno il tempo che ci metteranno per poter germinare. E allora, per esempio, i pomodori.
Ecco.
Che noi abbiamo piantato, diciamo, la volta scorsa o due volte fa,
Carlo.
Che Carlo tu hai piantato.
Chiediamo foto.
Però, per
che
esempio,
il mio giardiniere non ha ancora piantato.
Ci sono invece altre cose, se parliamo proprio di veggie patch, ci sono altre cose come il basilico e il coriandolo che invece necessitano proprio di alte temperature per poter germinare. Questo sta diventando, ecco, un pochino più problematico. Il mio consiglio è, siccome a un certo punto la stagione calda arriverà, per le piante che sono particolarmente sensibili, do il consiglio di aspettare fin tanto che con le temperature e il tempo non si stabilizza, perché comunque succederà. Diciamo che adesso ci stiamo avvicinando a dicembre e quindi sicuramente, ecco, arriverà anche una stagione asciutta e più calda.
Quindi, scusami, dicevi i pomodori fanno il loro corso, per cui bisognava piantarli il mese scorso, però ci sono ancora dei pomodori, c'è tempo per chi non ha ancora fatto niente, può salvarsi extremis.
Io lo so che tu non hai fatto niente perché ami in particolar modo i pomodori tardivi, quelli,
esatto,
che comunque
una mia passione.
Maturano verso
è una
la
scelta
fine...
ponderata,
esatto,
quella sua.
Perché lui è un fine orticoltore.
Esatto. Quali sono i pomodori tardivi?
Guarda, ti do una varietà su tutte, che è il Gros Lys, per esempio, che è un pomodoro molto grosso e molto carnoso e che tende a produrre pomodori proprio dalla fine di gennaio e anche durante, diciamo, i primi mesi autunnali fino poi a marzo.
Scusa, come si chiama, che lo sto googolando?
Gros Lys.
Okay. Ok, quindi questo è il pomodoro tardivo da piantare adesso.
Io consiglio questo, un pomodoro che mi piace molto soprattutto nella caprese.
Ottimo.
Carlo, anche se la stagione, abbiamo detto, è un po' strana rispetto a quello che dovrebbe essere, quali sono le patologie tipiche di questo periodo? Magari cominciamo e poi ci prendiamo piccola pausa.
In realtà abbiamo una domanda adesso.
Ah, se abbiamo una domanda, ritiro la mia e lascio spazio agli ascoltatori.
Tra pochissimo. Tu, Carlo, l'avevi evocata, c'è la tua fan numero uno, la signora Anna. Buongiorno, signora Anna.
un secondo.
Prego, come sta?
No, chiedo un minuto, perché ha altro da fare. Vedi che la mia domanda ci stava, Carlo.
Ti ha messo in pausa, ti ha dato il 2 di picche subito.
Ma qui siamo noi che mettiamo la gente in pausa, invece no.
Si fa desiderare la signora Anna.
Eccoci.
Signora Anna.
Io veramente di sardine non mi capisco abbastanza bene, perché io...
Benvenuta nel club.
Quando le pomodoro li taglio, che cucino... Quindi se mi li butto sopra, faccio una fossettina, ci metto sotto i semi e dopo vengono le piantine di pomodoro, perché le cose naturali sono meglio di quelle che va a comprare le piantine, no?
Eh sì, la signora Anna ne sa sempre una più del diavolo. Io, guardi, mi sono...
E poi voglio dire che hanno fa la medicina naturale per sopra le piante.
Sì.
E via l'olio bruciato che cucina, che frigge, poi ci metto un po' di soffla. E poi ci metto un po' di cassa, lo cucino e dopo, quando si è raffreddato, quello si rende duro e poi faccio tutti a pezzetti i pezzi di sapone e poi lo spray sopra le piante.
Furbissima.
Medicina naturale.
Ci metto un peperoncino, ci metto l'aglio e ci metto... garlic, no? Ci mette l'aglio e un peperoncino.
Allora, signora Anna, grazie per questo contributo che ci offre un paio di spunti interessanti. Buona giornata.
Grazie a voi. Grazie. Buone cose.
Buona giornata. Allora, noi ci carichiamo.
Ci pensiamo.
Una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo.
8:47, orario della Costa Est. State sempre ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. Le linee sono aperte al 1300-799-626 per intervenire, porre domande al nostro garden designer Carlo Gabriele, che è qui in studio con noi ancora per 13 minuti.
Allora, la signora Anna ci offriva un paio di spunti. Uno che tra l'altro si collega anche a una domanda che ci è arrivata da Marco, quello dei semi, dei pomodori. Marco ci chiede, è una perdita di tempo e soldi di comprare i semi al supermercato e farli crescere in balcone, o c'è qualche trucco?
E poi la signora Anna diceva, funziona piantare il semino del pomodoro stesso direttamente nella terra?
Sì, guarda, il mio punto di vista è sempre, perché no? In realtà, ecco, provare, diciamo, non costa mai nulla. Per quanto riguarda invece la domanda dei semi al supermercato, in linea di massima direi che funzionano. Una cosa che diciamo può costituire un problema il fatto che i semi comunque non preservano la loro germinabilità sempre, cioè hanno comunque una durata entro la quale, se li pianti, poi possono germinare. Questo lasso di tempo varia poi da specie a specie, può anche la germinabilità può durare anche un paio d'anni, se non di più. Il problema invece è quando ti vengono venduti dei semi che magari sono scaduti, tra virgolette, nel senso che hanno perduto la loro germinabilità. Però ecco, in linea di massima nei supermercati dove c'è molto spaccio, cioè la gente comunque compra molto molto spesso queste cose, e quindi gli scaffali tendono a essere riforniti molto spesso, direi che questo rischio di mancata germinabilità è molto limitato.
Ma scusa, allora io immagino che il presupposto di questa domanda di Marco fosse: io li compro, non mi viene mai niente. È colpa di Marco?
Allora dimmi la verità, Carlo. Non è Marco, ma
non è Marco. Sta usando dei nomi fittizi ormai da mesi.
Mio cugino Marco, boh, sarà Marco Lucchi, chi lo sa.
Ma allora, se non viene niente, probabilmente la germinabilità il seme è scaduto, quindi comunque ha perduto la sua germinabilità.
Quindi semi un po' così, un po'
sì,
d'oggi.
Io devo dire, consiglio sempre, però, siccome poi tanto comunque il costo bene o male è lo stesso, consiglio sempre, o comunque l'optimum sarebbe, anziché comprare queste cose al supermercato, comprare invece questi semi da chi li produce poi professionalmente.
Nelle bustine non esiste una data di indicazione
sì.
di quando sono stati
sì,
messi nella busta?
In realtà sì.
Quindi si può controllare anche questo? Zero, ma lo sapete.
Si può controllare anche questo. Abbiamo Silvano al 1300-799-626. Buongiorno Silvano.
Buongiorno.
Silvano, allora hai qualche domanda?
Sì, no, volevo chiedere questo a Carlo, che saluto. Ho comprato una casa recentemente, c'è cioè una bellissima pianta di limone, che però ho visto ai frutti che stanno soffrendo, sono raggrinziti, ravvizziti. È dovuto alla troppa umidità, e che cosa devo fare?
Buongiorno Silvano.
Allora, Buongiorno Silvano, grazie per questa domanda. Allora,
La prima cosa da fare è guardare attentamente la pianta, perché se mi parli di raggrinzimento mi viene da pensare che invece si tratti più che di umidità, invece di qualche attacco parassitario, molto probabilmente insetti. Ci sono diverse categorie di insetti che pungono parti della pianta, succhiano la linfa e iniettano invece una saliva tossica. Allora, la cosa da fare sarebbe dare uno sguardo alla pianta, vedere se, se sulla pianta appunto sono presenti insetti, riconoscere l'insetto e poi agire poi conseguentemente. Però ecco, potrebbero per esempio essere afidi o potrebbero essere cocciniglie, che sono facilmente riconoscibili perché gli afidi sono come dei pidocchietti verdi o anche bianchi, mentre invece le cocciniglie sono degli insetti, diciamo, rotundiformi, di forma circolare, che a differenza degli afidi, che invece volano, camminano sulla pianta eccetera, sono invece un po' più stanzianti, quindi non si muovono più di tanto. Queste due potrebbero già essere comunque le cause del tuo problema.
E qui ci vuole un insetticida?
Sì, esatto. È molto importante capire di che cosa si tratta, perché puoi agire proprio con l'insetticida specifico.
Quindi Silvano deve andare a vedere un po' bene la...
Devo studiare.
Esatto. Cosa gli consigli di fare? Fare proprio un'indagine sul limone?
Ma potrebbe anche, visto che noi abbiamo una casella di posta elettronica, potrebbe fare una foto alla pianta e fare una foto, ecco, se trova proprio le cause del problema per la pianta, e inviarcela al...
Bravissimo, caro, fai il mio lavoro. Allora, sostanzialmente anche per tutti gli altri che sono all'ascolto, se avete foto, se avete problemi, fatecele vedere. Potete scriverci a italian@sbs.com.au, oppure possiamo avere una risposta più immediata su Facebook, facebook.com/sbsitalian. Anche adesso avete ancora 8 minuti, scattate la vostra pianta morente e fatecela vedere.
Comunque,
Silvano,
proprio...
allora, comunque grazie per averci chiamato, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao Silvano.
Dicevi?
Che proprio a riguardo del limone e degli agrumi in generale, sono delle piante che non amano proprio moltissimo questo tempo che abbiamo in questi giorni. In particolar modo sono molto sensibili al vento e al vento forte, che tende comunque a defogliarli, tende a rovinarli e a indebolirli. Quindi andrebbero piantati sempre in posizioni molto 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 riparate.
Carlo, citavi appunto il problema degli insetti appunto su limone oppure su altre piante in genere. Come si fa a distinguere gli insetti utili dagli insetti nocivi? Sono
allora,
quelli da ammazzare e quelli da tenere?
Beh, ci vuole un po' di esperienza, però questa è una cosa che è comunque molto 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 utile, imparare a riconoscere quello che fa male da quello che invece ti può aiutare è molto importante, perché poi con alcuni interventi insetticidi mirati puoi comunque aiutare la popolazione invece di insetti utili a crescere, poi a comunque a mantenere il tuo giardino più rigoglioso. Ce ne sono alcuni insetti sono molto molto famosi, quindi diciamo che non devono neanche essere riconosciuti. Per esempio le coccinelle sono degli insetti utilissimi, che mangiano afidi, cocciniglie, come stavo dicendo prima, eccetera eccetera eccetera.
E poi sono anche carine, per cui non bisogna ammazzarle.
Assolutamente. Invece ti invito a digitare su Google un insetto che si chiama hoverfly. E
okay,
la peculiarità di questo insetto, lo cito perché è molto interessante, perché l'altro giorno stavo con qualche amico sul mio terrazzo e lui ha cominciato, diciamo, a urlare come una vergine, potrei dire, perché era
prima del sacrificio.
Esattamente, perché pensava ci fosse un'ape sulle piante. Ecco, questo è un insetto che effettivamente assomiglia a questa particolarità, e assomiglia effettivamente a un'ape, però non è assolutamente un'ape.
Ah, ma stai parlando dei sirfidi?
Esattamente. Ma come si
Carlo, ti è venuta malissimo.
Vabbè, sentite.
Dei sirfidi in generale, che sono probabilmente milioni.
Che in effetti assomigliano a delle api.
Ecco, però in realtà non hanno neanche un pungiglione. Quindi, e poi comunque è vero che a prima vista hanno i colori delle api, però riconosci anche, dalla forma riconosci che sono molto molto differenti. Anche questi sono degli insetti molto utili, quindi sarebbe bene, diciamo, non disturbarli e non scacciarli via, perché anche loro possono aiutarci moltissimo nella lotta, in particolar modo degli afidi, perché mangiano proprio quegli insetti là.
A proposito appunto di mangiare e di sterminare, quali sono i nemici mortali nei giardini e come fare a debellarli?
Ecco, ritornando alla domanda dell'umidità e della stagione piovosa, questa stagione particolarmente umida sta un po' mettendo a rischio alcune piante, quindi ci sono alcune infestazioni che in questo momento sono particolarmente significative. Per esempio, le rose stanno soffrendo un po' per il black spot, che sarebbe la ticchiolatura, che è dovuto proprio alla è un fungo che si
sarebbe la
ticchiolatura, sai quando le foglie delle rose presentano quei
buchetti?
No, sono proprio dei punti neri.
Sì, proprio punti neri.
Esatto. E sono dei funghi che...
Nemici di tutti, anche delle rose.
Esatto. Non soltanto degli umani.
Però possiamo fare una maschera di bellezza anche alle piante, anche alle rose. E in sostanza basta semplicemente spruzzare le piante con una sostanza che si chiama triforina, che è un principio attivo appunto che è molto utile contro questo tipo di fungo. E poi abbiamo invece una bella infestazione di fumagine qua e là.
Scusami, però questa triforina la spalmi sopra?
No, o no, la spruzzi sopra, la spruzzi sopra. Okay. Un consiglio per quanto riguarda la triforina, siccome io sicuramente tu ne prepari 10 litri e poi la lasci lì, invece no, la devi usare tutta e subito, altrimenti poi perde la sua efficacia. Quindi ecco.
Triforina subito.
Poi abbiamo invece, stavo dicendo che abbiamo un po' questa infestazione di fumagine, la fumagine è quella sorta di patina nera che invece si forma sulle foglie, e in realtà non è una malattia ma è un sintomo, nel senso che la fumagine si propaga dove ci sono dove c'è un'infestazione di afidi. Gli afidi, dicevo prima, sono questi insettini che praticamente pungono la pianta, succhiano la linfa e poi trasudano zucchero, e la fumagine si sviluppa proprio dove ci sono questi essudati degli afidi. Quindi
afide uguale male.
Afide è sempre male.
Sempre male.
Però, guarda, ritornando anche al discorso che abbiamo fatto prima sulla lotta integrata, afide male, però non proprio malissimo, nel senso che piuttosto che sterminare completamente gli insetti, bisognerebbe cercare di ridurre il numero, perché se li stermini poi comunque elimini anche il cibo proprio per quelli che sono gli insetti utili. Quindi bisognerebbe sempre cercare di trovare un equilibrio tra quello che può essere utile e quello che può essere dannoso.
Abbiamo la fumagine, insomma, questa patina.
Fumagine,
che
devi,
ce ne facciamo?
Semplicemente eliminare gli afidi. Una volta che elimini gli afidi, la fumagine andrà via. Poi ci sono questi insettini che sembrano delle farfalline bianche molto molto piccole, che stanno venendo particolarmente sulle rose e sulle gardiene, che si chiamano thrip, e in sostanza questi possono essere proprio eliminati meccanicamente, perché di notte stanno alla base delle piante, per poi volare invece sulla chioma. Quindi con irrigazioni notturne praticamente noi li affoghiamo, li debelliamo.
Quindi insomma, se viene il caldo possiamo innaffiare le piante la notte. Adesso non è il caso, visto quanto piove, ma
esatto,
insomma,
non c'è bisogno.
Comunque,
non c'è bisogno.
Stavolta non ci provo neanche più. Sto leggendo da Wikipedia: i thrips sono i tisanotteri.
Grazie, Carlo.
Mamma, un pozzo di scienza lui da Wikipedia.
Avere il computer davanti, quindi anche questi ce ne liberiamo.
Assolutamente sì, è anche molto facilmente. E poi ci sono anche un altro paio di cose che mi preme dire. Una,
perché hai 30 secondi.
Black cherry slug è una specie di lumachina orrenda che mangia praticamente foglie e frutti di tutti gli alberi con il nocciolo, e la si può eliminare con il confidor o con dei bacilli che possono essere venduti anche
dei bacilli, cioè tipo gli untori della peste.
Esatto, però sono delle cose che hanno comunque solo effetto su questi insetti ma non sulle persone.
Però in questo caso è più ragionevole andare da un
medico
esattamente
a chiedere come fare. Allora Carlo, su queste note di morte e distruzione per i nemici delle piante, noi ti salutiamo, ti diamo appuntamento a fra un mese.
Siamo arrivati in conclusione di questa nostra prima ora di programma. Adesso cediamo il microfono a Dario Castaldo per la seconda edizione del Giornale Radio, e noi ritorniamo con voi tra pochissimo. Grazie ancora a Carlo Gabriele,
Ciao,
nostro
Carlo.
Garden designer.
Ciao a tutti.